Caritas, perché è una vicenda di cui si parla poco, ma nelle more dei cambiamenti sociali è una questione sempre più seria, una questione sempre più diffusa, sulla quale c'è un po' una cappa di silenzio, anche perché forse ci sono delle remore, ci sono dei pudori, ci sono tutta una serie di motivi, no? Perché evidentemente si va a toccare un tema molto delicato su cui molto spesso l'accento cade dalla parte della difesa dei diritti delle donne, del rischio di violenza sulle donne, eccetera, eccetera, tutti i discorsi giustissimi, però c'è anche la parte, diciamo, relativa ai padri separati, agli uomini separati che si trovano a vivere spesso difficoltà crescenti. Ne parliamo con Ludovico Papalia, che è candidato del Partito Democratico alla Regione Lombardia. Buonasera Papalia, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Diciamo incidentalmente candidato, non la sentiamo per la questione della candidatura, diciamo anche per motivi par condicio, ma per la questione relativa appunto a un tema che lei è uno dei pochi politici a sollevare, no? Perché come dicevamo c'è molto pudore su questo tema, mentre secondo i dati Caritas quasi uno su due dei cosiddetti nuovi poveri, ovvero il 46%, è rappresentato da un padre separato non collocatario, cioè un padre cui figli a seguito della separazione vivono stabilmente con l'altro coniuge, giusto Papalia?
Sì, esatto, ma la questione è che c'è molto pudore per una ragione ben precisa, cioè quella di fare manifesti semplici, di dire cose molto facili. Quindi secondo alcuni politici, quelli che vivono di manifesti, quelli che vivono di dichiarazioni, dire che si è dalla parte dei separati, dei padri separati, vuol dire non essere automaticamente dalla parte delle donne. Però questo non è vero soprattutto per un partito, secondo me, che se vuole essere davvero democratico, vuol dire che deve anche parlare e soprattutto, anzi, delle persone più in difficoltà, delle persone che soffrono di più di un sistema giustizia che spesso è iniquo. Se vogliamo dirla chiara, c'è un diritto di famiglia che è molto lacunoso da questo punto di vista, perché è stato scritto in un'altra epoca. E come è giusto riscrivere il diritto di famiglia per difendere le donne vittime di violenza, è anche giusto e anzi doveroso riscrivere il diritto di famiglia, riscrivere e fare manifestazioni chiare e nette per dire che non è giusto che alcuni padri possano vedere il figlio una volta all'anno e siano obbligati a versare quote inique che li portano a vivere e dormire in macchina, persone che io ho incontrato davvero che piangevano parlandomi di queste situazioni.
Poi c'è anche la questione delle case, no? Che vengono solitamente il 99% attribuite, affidate alle madri, a cui spetta prevalentemente l'educazione dei figli secondo le decisioni dei tribunali, e questo genera delle situazioni per cui padri separati si trovano a dover pagare affitti che sono sempre più cari, mutui magari che mantengono anche perché il tribunale decide così.
Certo, assolutamente, perché il diritto di famiglia tutela i bambini, tutela i minori. Quindi che cosa vuole fare? Vuole dare alla persona a cui vengono affidati i figli la casa. Fin qua potrebbe aver senso, potrebbe essere giusto, anzi è giusto. Il problema è che nel momento in cui si vanno ad affidare i figli, casualmente, per probabilmente dei preconcetti nei confronti del ruolo della madre, eccetera, eccetera, che danneggiano anche le donne, vorrei dire, non solo gli uomini, ci si trova a dire: caspita, ma allora è sempre in mano alla donna il bambino, è sempre affidato alla donna il bambino, e quindi quasi sempre anche la casa coniugale, chiamiamola così, è affidata alla persona che ha il figlio, che però è molto spesso la donna. Quindi toglie sostanzialmente al padre, che si trova da solo, quindi in una posizione, diciamo, di forza da un certo punto di vista, perché non ha la tutela dei figli, però si trova senza casa a dover pagare una spesa che però non è più bilanciata rispetto a quello che è il suo tenore di vita, che è questo il punto fondamentale. Un conto sarebbe dare un aiuto in base al proprio tenore di vita attuale, un altro discorso è trovarsi in povertà e dover poi versare delle quote che non sono più proporzionali alla situazione attuale della persona.
Peraltro questa è una società in cui, diciamo, è vero che esistono ancora delle differenze, lo denunciamo spesso, retributive, di lavoro tra uomo e donna, però tendenzialmente non è più la società in cui la donna stava a casa e l'uomo andava a lavorare, per cui è giusto, non avendo reddito, allora tiene la casa e mantenimento, eccetera, eccetera. Qui ci troviamo spesso in situazioni in cui la coppia scoppiata, le due parti, l'uomo e la donna, hanno più o meno lo stesso reddito, però l'uomo va via di casa, deve pagare l'affitto, deve pagare il mutuo, e la donna rimane con tutto il reddito, eccetera, eccetera.
Esattamente, esattamente, proprio perché, come diceva prima, il diritto di famiglia è stato scritto in un'altra epoca. È stato scritto quando le donne erano in gran parte chiuse in casa a lavorare, e per fortuna il nostro diritto dei tribunali, insomma la nostra giurisprudenza, ha riconosciuto il ruolo della persona che sta in casa e cura i figli, però non riconosce anche che il diritto deve cambiare dal punto di vista delle tutele e dei diritti, dei doveri. Cioè, se noi abbiamo più diritti, che è giustissimo, dobbiamo avere anche più doveri. Più doveri, che significa anche non dare per scontato che la persona che deve avere i figli per la maggior parte del tempo è la madre. È piuttosto un controllo, un'analisi che deve essere fatta caso per caso, ma caso per caso nella realtà dei fatti, non nella prassi, e poi nella realtà dei fatti viene sempre affidata alla madre, perché troviamo il giudice col pregiudizio che la madre curerà sempre i figli. Cioè, ci troviamo di fronte a un diritto di famiglia, delle decisioni dei tribunali, che purtroppo non sono più al passo coi tempi. E questo non è una decisione, una discussione di alto diritto. Qua ci troviamo di fronte a delle persone che muoiono di fame, perché letteralmente dormire in macchina, non avere i soldi per arrivare a fine mese, vuol dire non avere più dignità umana. E non capisco come un partito che si definisce democratico, tutti i partiti che si definiscono democratici, che si definiscono attenti alle persone, possano lasciare indietro una fetta così consistente di persone che hanno sperato nella politica, hanno sperato nella giustizia, e sono rimasti delusi da una giustizia iniqua, da un sistema politico che deve lavorare per massimi sistemi, per grandi dichiarazioni, e quindi lascia da parte qualcuno perché non conviene. Non è così.
Grazie Papalia, ci fermiamo qui perché incombe l'appuntamento con